Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 1 di Antonin Dvořák, seconda parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Ieri abbiamo iniziato il nostro lungo percorso nell'intero ciclo delle 9 sinfonie di Antonin Dvořák, cui poi verrà aggiunto uno dei suoi brani più eseguiti, più noti, cioè lo Stabat Mater, e abbiamo cercato innanzitutto di dare il sapore, il colore di un mondo, quello della Boemia ottocentesca, parte integrante dell'impero peraltro, in cui la musica era davvero, faceva parte del tessuto sociale, tutti suonavano, tutti facevano musica, è chiaro che ne ho un po' di invidia di quel tipo di mondo. Dvořák, primo di 8 fratelli, figlio del macellaio del villaggio con una piccola trattoria, che naturalmente suonava, il padre intendo, suonava la cetra, il violino nell'orchestra del villaggio, 15 erano orchestre in quel villaggio. Nelle orecchie del piccolo Antonin, i classici viennesi e la musica popolare si mescolavano continuamente. Impara il violino, lo suona nella trattoria, da bambino intendo. Viene mandato nella cittadina più importante di Zlonice per studiare tedesco, che fu un po' il suo problema per tutta la vita, quella della lingua tedesca, ma lì studia anche organo, viola. Studia con questo Anton Liman, che fu in fondo il suo unico riferimento compositivo, effettivamente, e nessuno di noi sa chi sia questo signore davvero. Si diplomò in organo e non in composizione e visse degli anni molto, molto modesti in quella Praga, suonando, dando lezioni private, suonando in orchestrina da ballo. Abbiamo notato molte simmetrie, particolari simmetrie, a cui non avevo in fondo mai pensato, con la figura di Anton Bruckner. La nascita modesta in un villaggio, diciamo, alla periferia dell'impero, gli studi musicali altrettanto modesti, in fondo l'organo come strumento, Bruckner fu un grande organista, Dvořák no, ma insomma, Dvořák si dedicò sempre al violino perché suonò a lungo in orchestre. L'essere a lungo del tutto al di fuori dall'ambiente musicale, aver scritto la propria prima sinfonia nello stesso anno, cioè nel 65, Bruckner a 41 anni, Dvořák a 24, ma insomma l'anno era lo stesso. L'essere rimasti praticamente senza esecuzioni per un po', non Bruckner, ma Dvořák assolutamente sì. E abbiamo anche detto perché ci siamo soffermati per 2 lezioni sulla prima sinfonia, sulla prima ampia sinfonia di 50 minuti, e cioè in quanto la partitura della prima sinfonia perduta, inviata a un concorso e non ritornata, rimane il nostro messaggio nella bottiglia, cioè l'unica opera giovanile di Dvořák rimasta intatta. Perché? Perché quando nel 73, a 32 anni, ebbe un inaspettato successo con questo inno patriottico per coro e orchestra, reagì in modo, dovrei dire, curioso, dovrei dire anche in questo caso bruckneriano, esattamente come Bruckner rivide 3, 4, 5 volte ogni sinfonia, sempre pronto a mettersi in crisi se qualcuno diceva qualche cosa. Dvořák è più drastico, brucia praticamente tutto quello che aveva scritto prima e si salvano le 2 sinfonie per motivi molto differenti, ma della seconda sinfonia fece una revisione molti anni più tardi, mentre la prima arriva appunto intatta, unica testimonianza di questo comporre giovanile. Ieri abbiamo visto l'ampiezza, cioè i 50 minuti, sicuramente sproporzionata ai suoi mezzi tecnici, la continua, spumeggiante, instabile, incessante invenzione emotivica del primo movimento, appoggiata su un curioso vagare tra le tonalità, ma anche abbiamo visto, abbiamo preso atto, abbiamo ascoltato questo afflato melodico meraviglioso, questa facilità di costruire belle melodie, continuamente, anche nei momenti più inaspettati, forse non dovuti, e capacità che lo accompagnò per tutta la vita. Oggi vediamo, prendiamo in esame il terzo e il quarto movimento. Il terzo movimento corrisponde, inevitabilmente, corrisponderebbe, devo dire, a uno scherzo. Ma qui c'è subito una prima sorpresa, e cioè uno scherzo. Gli scherzi di sinfonia sono eredi dei vecchi minuetti, e quindi sono sempre stati movimenti in 3, danzanti, 1, 2, 3. In questo caso, viceversa, è in 2, come una marcia. Voi direte, non è una grossa differenza? Beh sì, perché naturalmente, anziché prendere il sapore di uno scherzo, prende il sapore di una marcia, o per meglio dire, emerge già da qui la componente, la vicinanza alla musica popolare slava, che sarà una spina dorsale per tutta la vita di Dvořák. A parte questo movimento, a differenza del primo e a differenza anche del secondo, ha una struttura assai ben leggibile, cioè senza nominarla accetta la, diciamo, gabbia formale di scherzo, trio, scherzo, ma attenzione, lui non scrive né scherzo né trio, e quindi evita le avventure formali, le foreste intricate del primo e del secondo movimento. Tra l'altro questo succederà anche questo, anche in Bruckner, e cioè gli scherzi sono i momenti più regolari, più imbrigliati in strutture prefabbricate. All'inizio del movimento ritroviamo la stessa attitudine del secondo movimento, cioè dell'adagio, cioè l'ingresso esitante. Quello che sarà poi il tema, qui è dato a valori doppi. Dopo sarà eccetera eccetera, per due volte fermandosi, poi ripetendo, facendo un'altra fermata, come se, come una specie di principio della messa in moto, come se esitasse a incominciare. Ascoltiamo questo inizio brevissimo. Prima fermata, ci riprova. A questo punto si parte decisamente, e in tutta questa esposizione Dvorak dà prova di saper ben sviluppare il tema quasi barocco, come sentirete, come invece non aveva fatto nel primo tempo, di riprenderlo, di farlo brulicare, di portarlo a piccole finestre nuove e ritornarci con un'ampia coda che vi segnalerò. Segnalo anche che anche qui, come alla fine dell'adagio, dopo una coda che sembra roboante, la chiusa viceversa è pianissimo e in tono di scusa. Ascoltiamo dunque, dopo questa introduzione, l'esposizione del movimento che corrisponde a uno scherzo. Ripresa. La coda. Sembra che vada lontano, in realtà. E adesso si finisce piano, pianissimo. Si finisce piano e su un accordo di dominante, perché sta per incominciare quello che dovrebbe essere un trio, ma lui non scrive trio. Ascoltando viene da pensare, beh, a furia di dire mezzi tecnici insufficienti, Dio, ma che meraviglia di musica in questo caso, che slancio, che arcata tematica e di sviluppo spumeggiante, e che tra l'altro che meravigliosa esecuzione. In questo trio il clima di marcia non cambia, di solito a volte nei tri degli scherzi, ma ripeto che lui non scrive né scherzo né trio, sì, il clima musicale cambia. Lo chiamiamo trio innanzitutto perché è al centro di questo movimento, in secondo luogo perché accetta una cosa di tradizione, cioè tematicamente l'elemento incomincia con i legni, come spesso succede nei tri degli scherzi di molte sinfonie. Ma al centro del trio, quindi al centro del centro, perché il trio è il centro della scherza, e questo ve lo segnalerò, ecco comparire un elemento tipico di Dvořák, cioè improvvisamente, quando meno ce l'aspettiamo, si apre un afflato melodico tipicamente dvořákiano. Poi si richiuderà, ricompare il ben sviluppato l'elemento del trio e poi ci sarà la ripresa dello scherzo, il che vuol dire che la forma globale di questo terzo movimento, questa volta ben identificabile, è A, diciamo scherzo anche se non è vero, B, cioè il trio, al centro il momento di afflato melodico, poi si torna indietro, B, il trio e A, la ripresa dello scherzo. Ascoltiamo quindi tutto il trio fino alla ripresa dello scherzo. Ritornello. Adesso arriva il meraviglioso momento lirico centrale. Con tanto di momento di violino solo. Serpeggia l'elemento iniziale dello scherzo. Tema dello scherzo, ma invece no, perché dobbiamo riprendere il trio. Ecco, in forma molto più eroica. Lui finisce pianissimo, però qui ci sarebbe la ripresa intera dello scherzo e avete sentito però che anche nel trio si arriva a 5 secondi dalla fine con un tutti, con un fortissimo, ma poi c'è una frenata, una specie di frenata, e comunque il finale è pianissimo, veramente pianissimo, con due P e si spegne, cioè ogni volta poi la porta si richiude dolcemente e gli serve lo scherzo. E questa cosa sarebbe ancora più evidente quando, ripetendo lo scherzo, si arriva alla sua coda, che è sostanzialmente tutta pianissimo, meglio a uno scatto, ma poi finisce veramente, veramente pianissimo. Ancora una volta mi viene da dire, ma come mai una sinfonia di questo slancio, di questa bellezza, in fondo non è mai proposta in una sala da concerto? Certo, ha delle sue sproporzioni, però è così, è di tale bellezza, effettivamente. Allora, se nel terzo movimento è riuscito a rimanere nei recinti di una forma, pur con licenze e con qualche originalità, il quarto movimento è l'esplosione senza limiti, dovrei dire senza pudore, del flusso di coscienza, della voglia di inventare musica che travolge ogni argine. Nella mia esperienza di frequentatore di partiture sinfoniche ottocentesche, novecentesche, raramente mi è capitato di ascoltare un tale seguito di fraseggi, di variazioni, di nuove idee, di ritorno di cellule precedenti, una specie di turbine che fa girare la testa. Ogni tentativo, almeno personalmente, ogni tentativo di ingabbiare questo quarto movimento in una struttura formale non è riuscito, almeno a me non è riuscito, ma forse è anche sciocco provarci. Forse Dvořák non aveva nessuna intenzione di stringere questo movimento dentro i limiti di una forma, tra l'altro forme che lui non aveva fino a lì frequentato, perché non dimentichiamo che certo ha scritto altra musica prima di questa sinfonia, ma questo è il suo primo approccio a una forma ampia, un primo approccio a una forma sinfonica ampia. Per orchestra aveva scritto delle danze, delle polche per la sua orchestrina, ma non aveva mai fatto una partitura globalmente orchestrale, ed evidentemente dopo aver resistito nel corso del terzo movimento e aver tenuto in qualche modo la struttura formale dentro i limiti dati, pur senza nominarne le zone, decide all'ultimo momento di rompere gli argini. Anche perché lo dico, tra l'altro? Perché se si guarda la partitura si rimane veramente un po' stupiti, cioè l'ultimo movimento è costituito da 110 pagine di partitura, quindi non la metà, la metà sarebbe 140, ma quasi poco meno della metà, e se si calcola che è un tempo veloce, perché è tutto un grande allegro, ancora di più ci si rende conto di quello che è successo. Adesso faremo un lungo ascolto, ne ascoltiamo tutta una prima parte, diciamo ascoltiamo le prime 44 pagine delle 110 pagine del quarto movimento. Tutto è fatto sulla variante su un ritmo. Adesso quello che sentirete è che inizia con questo pam pim pa pam 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 pa pam. Questo ritmo domina l'intero movimento con infinite variazioni, però all'inizio questo gioco lo fa su qualcosa che somiglia alle corde vuote, come se passasse le corde vuote di un violino. Vi segnalerò, vi darò, numererò gli elementi motivici che subentrano. Ascoltiamolo. Si parte. Piccola fermata e piccolo intermezzo. È un secondo elemento. Questo è già un terzo. Torna al tema. Una vera svolta. Terzo elemento, in fondo. Questo è nuovo. Quarto elemento con questa scala fatta in molti modi diversi. Quinto elemento esplosivo ora. Sembra un finale. Un sesto elemento tra poco. Sentite che è sempre lo stesso ritmo, però. questo è un settimo elemento. Ripresa. Ottavo elemento melodico. E si arriva a quello che potrebbe essere veramente un secondo tema, più dolce. Questo. Questo è un altro elemento, l'undicesimo per me. Dodicesimo, perché questa melodia è nuova. Nuovo elemento giocoso, il tredicesimo. Abbiamo approfittato di uno dei pochi piano di questa partitura, di questo ingresso di legno, in questo modo per tagliare questo inizio, perché sennò bisogna arrivare fino alla fine del movimento. Perché? Perché è un fiume che ha rotto gli argini, è il fiume dell'invenzione, non gli importa dei limiti formali, non è un rondò, perché il tema, il ritmo serpeggia sempre, yam pam papara, questo ritmo. Ma è l'unico collante che tiene insieme. Io tra l'altro vi ho numerato gli elementi, ma non sono sicuro di aver detto tutto quello che c'è di nuovo. A volte nuovo e vecchio si mescolano. È un flusso di coscienza scritto, a mio parere, senza nessun progetto formale, seguendo l'intuizione o l'evento del momento. Teniamo presente che il giovanissimo Dvorak non aveva a disposizione nemmeno un pianoforte, soltanto un paio di anni dopo poté dividersi un pianoforte insieme ad altri quattro amici musicisti, quindi non poteva provare nulla al pianoforte, scriveva direttamente su carta, e probabilmente si era appuntato un numero infinito di idee musicali e non voleva rinunciare a nessuna, e quindi una dopo l'altra, ripeto, con la colla di un elemento ritmico li enuncia. Fate conto che quello che abbiamo ascoltato, un lungo ascolto di credo circa 5 minuti, non è nemmeno la metà di questo ultimo movimento, e non è nemmeno la metà nemmeno degli elementi motivici che compaiono all'interno. Ripeto, vecchio e nuovo si mescolano, perché tutto è trascinato nel vortice di questo allegro, ma non mi sembrava inevitabile darvi un ascolto ampio, perché in scena, più ancora che la prima sinfonia di Dvorak, c'è la incessante voglia di inventare musica di un giovanissimo che a poco nella vita si farà gli strumenti tecnici del comporre, ma che in questo momento mette in scena la sua passione, il suo slancio per il fare musica. Adesso ascolteremo il finale della sinfonia, gli ultimi, in grosso modo, 3 minuti, se non altro per, come dire, per far notare come questa volta non abbia paura e che non finisca pianissimo, ma finisce in pieno slancio, anzi travolgendoci a volte con momenti di eroismo, chissà, forse un po' ingenui, un po' retorici, ma ci stanno questi momenti perché, ripeto, fanno parte di un atteggiamento di vita prima ancora che di comporre. Ascoltiamo il finale della prima sinfonia. Forse è una coda, ma prenderà del tempo. Gli argini sono rotti, la prima sinfonia è compiuta, non si poteva non ascoltare questo modo di finire che ci dice di un giovane che non vuole lasciare la sua partitura, che aggiunge una coda e poi un'altra e poi fa una perorazione finale. E vedere qui alla fine della ultima pagina le date 14 febbraio 24 marzo, 40 giorni per 294 pagine, ci fa impressione, ma forse ci fa impressione ancora di più il fatto che, non ritornandogli la partitura e ritenendola perduta, non si sia disperato e qualche mese dopo ne abbia scritta un'altra. Questo dice di una tensione al far musica, che è un grande insegnamento per tutti noi. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 2 maggio 2021. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.